benvenute e benvenuti a una nuovissima puntata di South Stream. Ci siamo e questa volta abbiamo tutta una serie di argomenti, ma prima di tutto un benvenuto da South Stream, Radio Shamal, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola.
Allora, io direi che questo menù variegato che abbiamo oggi, perché Trump è stato un po' più tranquillo del solito.
Infatti sembrava che era un po' più tranquillo la settimana, poi c'è stato questo exploit nei primi giorni della settimana, della nuova settimana.
Sì, esatto, però diciamo non tanto dalla parte degli Stati Uniti d'America, o meglio, sono successe una serie di cose anche lì, però non con la stessa protervia del solito, ecco. Quindi direi di partire proprio in realtà da una cosa che riguarda gli Stati Uniti, ma non solamente loro, cioè dall'incontro che c'è stato fra gli Stati Uniti e l'Ucraina in Arabia Saudita.
Esatto, perché si sono rincontrati dopo l'alterco, il diverbio, le mazzate che sono successe un paio di settimane fa a Washington tra Zelensky e Trump. Pare che i toni si sono un po' riappacificati e si sono incontrate le diplomazie sul corpo diplomatico a Riyadh, un po' come lo stesso luogo dove si era incontrato gli Stati Uniti si erano incontrati con la Russia un mesetto fa più o meno, e per arrivare, per trovare una quadra anche con l'Ucraina, per poi andare a portare una proposta anche alla Russia per provare a risolvere questa situazione.
Sì, gli Stati Uniti per fare bella figura hanno mandato il loro segretario di Stato, che è andato agli onori delle cronache, Mark Rubio, negli ultimi giorni per quella simpatica cosa della croce disegnata in fronte.
E poi ho scoperto che è un rito irlandese, cioè il cattolico irlandese, che non si fa. Cioè, infatti noi siamo italiani, un posto abbastanza cattolico comunque.
Sì, chi l'aveva mai vista?
Non l'avevo mai vista sta cosa. Ma manco gli spagnoli, spulciando un po' su internet, gli irlandesi invece la riconoscevano come un fatto normale.
Ok, quindi Mark Rubio ha voluto fare un'operazione simpatia con gli irlandesi, forse.
No, e pare che questa credo sia più un fatto che in America l'abbiano adottato i cattolici americani, okay, traslandola dalla tradizione irlandese.
Ok, chiaro. Vabbè, comunque Mark Rubio credo non se la sia disegnata per l'incontro con gli ucraini. Perché secondo me diventa poi difficile prenderlo sul serio con questa cosa disegnata in fronte.
Certo. Gli ucraini sono ortodossi, quindi doveva fare pure quell'altro segnetto in diagonale.
Sì, ma poi pensa agli arabi come l'avrebbero presa bene i sauditi.
Certo.
Quindi, diciamo, già di suo sembra un invasato. Era apparso una persona un po' più seria negli ultimi anni, perché nel Partito Repubblicano veniva comparato a Donald Trump, quindi c'era un po' l'idea che Mark Rubio era la risposta di senso a Donald Trump. In realtà è un altro matto.
Sì, credo fu pure avversario suo alle primarie,
sì,
no?
Sì. Sì, si è candidato contro Trump alle primarie, salvo poi ritirarsi, immagino, con questo accordo. Che poi è un classico, anche Hillary Clinton fece il segretario di Stato per Obama dopo aver perso le primarie contro di lui, insomma, quindi è una cosa che usa. E comunque dicevamo,
sono arrivati a una conclusione, in qualche modo pare che sia andato bene questo incontro, che si è arrivati a una possibilità di una tregua di 30 giorni da proporre alla Russia, per iniziare, durante i quali immagino iniziare delle trattative di pace con i russi, insomma.
Esattamente, il piano tiene dentro, oltre a questo cessate il fuoco di 30 giorni, che è evidentemente, insomma, l'aspetto principale, c'è anche l'idea di uno scambio di prigionieri fra russi e ucraini, una ripresa degli aiuti americani all'Ucraina, quindi sia quelli, diciamo, proprio puramente difensivi che quelli economici, ma soprattutto la condivisione di una serie di informazioni derivanti dall'intelligence, sì, che gli Stati avevano smesso di fornire agli ucraini.
Sì, dopo appunto l'alterco l'avevano sospeso.
Esatto, c'era stata questa...
diciamo, è difficile fare la guerra senza l'intelligence, senza i satelliti oggigiorno, insomma.
Sì, c'è stata questa ripicca americana che è un po' rientrata, evidentemente Mark Rubio deve essere più accomodante come carattere. E poi non c'è stata alcuna firma sull'accordo rispetto ai minerali.
Ma pare che ci sarà nei prossimi giorni, e che comunque questa cosa sia importante per arrivare appunto a un accordo tra Ucraina e Stati Uniti.
Esattamente. E poi, insomma, c'era la questione famosa del delle garanzie di sicurezza richieste da Zelensky, quella che poi aveva fatto un po' saltare il banco a Washington, e non ce n'è alcuna menzione in questa, nel, diciamo, nel report di queste trattative, quindi insomma non sarà presente, e questo potrebbe essere anche una cosa che può convincere i russi ad accettare questa offerta.
E diciamo contestualmente, tipo il giorno dopo che è successa questa cosa, è arrivata un'ondata di droni ucraini su Mosca, insomma, per avviare le trattative di pace, immagino.
Esatto, questo invece probabilmente aiuta meno le trattative, anche perché sono droni su Mosca, quindi non su una città di confine,
non sull'esercito, insomma, come normalmente si fa,
ma che ha provocato 2 morti e 18 feriti, tutti civili,
a cui Mosca ha risposto con un'altra ondata di droni su varie città, tra cui Kiev, Kharkiv, eccetera, insomma.
Esatto, quindi insomma gli scambi di cortesie fra i due paesi non si sono fermati, bisogna vedere invece cosa succederà rispetto all'accordo.
E non si è fermata neanche la guerra, perché è proprio degli ultimi giorni, pare che stia collassando il saliente di Kursk, che sarebbe quel pezzo che gli ucraini avevano preso alla Russia e che erano riusciti a mantenere fino ad ora. Pare che i russi siano riusciti, diciamo, a in qualche modo sfondare il fronte e a prendere quasi tutta la città di Suja, che era la cittadina un po' più grande, diciamo, comunque una cittadina di 7.000 abitanti, quindi molto piccolo, però un po' più il polo un po' più grande che era riuscito a prendere l'Ucraina all'interno di quest'area, e che quindi stia iniziando in qualche modo la ritirata degli ucraini dal territorio russo.
Okay.
Per il resto, insomma, è un fronte che si muove sempre con la solita lentezza, tendenzialmente a favore dei russi, ma insomma è molto lento su tutto il resto del fronte, soprattutto nel Donbass.
Quindi insomma, diciamo che un accordo potrebbe fare comodo a entrambi, una pausa, anche perché comunque per la Russia non è una passeggiata, ecco.
Sì, no, non è per niente una passeggiata, non è per niente facile riuscire ad andare avanti, anche perché comunque si combatte non con tantissime unità concentrate, proprio perché le tecnologie contemporanee, i droni, non permettono tutto sommato dei grossi accumuli di uomini e mezzi per provare a sfondare in un punto, insomma, come si faceva durante la Seconda Guerra Mondiale. È più una cosa tipo la prima, ma senza manco l'impiego delle stesse quantità che c'erano durante la Prima Guerra Mondiale, un po' perché non c'è stata più la stessa disposizione, cioè disposizione a morire da parte delle persone.
Fortunatamente. Almeno non dalle loro parti. In Europa invece c'è tutto un giro di scrittori che sembra prontissimo.
Esatto. I nuovi futuristi.
Scurati, sono là tutti, esatto. Però quello è il bello dei futuristi, è che avevano anche 30
esatto,
anni.
Esatto, fecero pure. No, e poi lo hanno fatto,
esatto,
veramente.
Quello
soprattutto
dico,
l'hanno 30 fatto veramente.
Anni. Sono anche quasi tutti morti. Nel tentativo
era la brigata dei ciclisti, una cosa del genere, i volontari ciclisti, una cosa del
almeno
genere,
era sì. Armiamoci e partiamo, e non armatevi e partite, insomma. Però diciamo, a parte questo, Zelensky ha commentato la possibilità dell'accordo e ha detto che intanto le trattative devono continuare sempre in accordo anche con l'Europa, perché poi
sì,
non vuole che l'alleato un po' più fedele venga
coinvolto in qualche modo, certo.
Esatto, vuole che venga coinvolto. E l'altra cosa che ha detto è che gli Stati Uniti dovrebbero pensare a un intervento serio di non so che tipo nel caso in cui la Russia dovesse rifiutare l'accordo, quindi vuole che ci siano conseguenze nel caso in cui la Russia rifiuti, ma capiremo, insomma, non credo che Trump lo prenderà in grande considerazione, onestamente.
Sì, anche perché non sono intervenuti fino a mo, non sono intervenuti con Biden. Era Biden stesso che diceva noi neanche il supporto aereo vi daremo in qualche modo, quindi
ma io credo
figurati
che
se Trump si mette a entrare militarmente in
no
quantità.
Ma io credo che lui alluda a sanzioni o
ma sanzioni, ma sì, gli faranno altre sanzioni, ma quante sanzioni gli possono fare, cioè nel senso a quando si satura il livello di sanzioni che puoi dare a uno Stato, insomma.
Certo.
Quante sanzioni ancora ci possono fare?
Oppure delle conseguenze di tipo diplomatico,
sì.
Immagino più una cosa di questo tipo qua. Fatto sta che insomma si aspetta un po' la risposta della Russia, che non è ancora arrivata, ma del resto sono tutte cose successe.
Vedremo. Fino a mo' ha sempre detto pure Lavrov che non se ne parla di cessato il fuoco, se arriva una pace vera oppure niente. Quindi vedremo mo' come risponderanno a questa proposta che viene da Trump comunque. Quindi
può essere anche
un dialogo diverso che con Biden sicuramente. Quindi
No, ma poi diciamo che Trump potrebbe aver anche concordato una serie di cose già con Putin prima di andare,
certo,
a fare
probabile,
proposte.
Come no? Possibile.
Quindi questo è un po' quello che si può pensare. Detto questo, sempre parlando di guerra, c'è quello che avevamo accennato, insomma, l'Europa, che sta in una fase particolarmente combattiva.
Sì,
che ha approvato il piano di cui avevamo parlato
la settimana scorsa,
che aveva preapprovato nell'incontro fra i capi di Stato la settimana scorsa, proprio mentre stavamo parlando, peraltro.
Certo.
E oggi l'ha approvato anche il Parlamento europeo, questo Rearm Europe si chiama, questo piano per il riarmo, per
i famosi 800 miliardi in armi.
Esattamente, è passato con una maggioranza abbastanza larga, sostenuta da, insomma, tutta la destra, sia conservatori che meno conservatori, insomma quelli un po' più radicali a destra, e da buona parte dei democratici e dei socialisti, che oramai sono un gruppo unico, e in particolare degli italiani. Il piano è passato con il voto favorevole della destra, ma non è passato l'emendamento della destra, in particolare del gruppo dei conservatori, non dei popolari, ma quelli a metà, insomma, esatto, CR, che sarebbe il gruppo di Fratelli d'Italia, che proponeva di cambiare il nome del piano da Rearm Europe a Defend Europe.
Esatto, perché Meloni ha detto, ma ecco, questo non mi piace questa cosa, perché è sbagliato mettere 800 miliardi in armi, ma non è tanto questa la cosa, dovremmo cambiargli nome.
Esatto,
il punto è cambiare nome.
Defend Europe, poi puoi fare le magliette, sai? Defend Paris
funziona meglio, esatto.
Defend Napoli, che si fa il pezzotto di Defend Paris, ovviamente col calash.
Quella la von der Leyen non è così brava a fare politica, quindi la Meloni avrà detto, ma mettiamo un nome che è più spendibile comunque.
Ma non è piaciuto, gli altri non volevano spendersela questa cosa. Invece il Partito Democratico si è diviso, cioè 10 dei loro membri hanno votato a favore, capeggiati dalla Pina Picerni, che si è contraddistinta per lo spirito combattivo in questi giorni.
La donna di ferro.
E 11 astenuti, nessun contrario, va a notare. Quindi diciamo che nonostante le parole sulla stampa, poi hanno fatto una cosa un po' interlocutoria, giustamente il PD, no? Ce l'ha un po' nel DNA, quindi non ha fatto una cosa con dei voti contrari, nessun contrario. Curioso il caso di Lucia Annunziata, perché lei era risultata favorevole, ma poi ha fatto cambiare in astenuto, quindi non si sa se c'è stato un errore oppure se aveva capito male l'indicazione della sua componente. Comunque fatto sta che inizialmente era d'accordo e poi invece andava modificato in astenuto, quindi 11 astenuti e 10 favorevoli e nessun contrario per il Partito Democratico. E
comunque un po' in contraddizione rispetto a quello che dice il loro segretario di partito, no?
Esatto, sì, quello è il punto. Cioè, Elly Schlein aveva detto di essere contraria, poi invece
La loro stessa componente all'Unione Europea al massimo si astiene.
Esatto.
Non è proprio carino nei confronti del loro, in qualche modo, leader politico.
Esatto, peraltro in tutto questo si sposa bene con tutta la vicenda che ha a che fare con le manifestazioni del prossimo 15 marzo. Ricordo che noi parliamo al 12 marzo, il 15 marzo ci saranno le manifestazioni chiamate da Repubblica con un articolo di Michele Serra a favore dell'Europa. Praticamente hanno dato le ultime adesioni ufficiali. Forza Italia, alla fine, che sembrava dovesse partecipare, ha deciso di no, ha detto che l'Europa si sostiene con i fatti e non con gli slogan e le parate. Vabbè, insomma, non voleva andare in piazza col PD, quello è un po'
massimo
tema.
Con le parate militari.
Esatto, quindi Tajani ha detto che loro sono d'accordo al riarmo, sono d'accordo a tutto, ma non alla manifestazione, perché non è così che si fa.
Non si fanno, le manifestazioni sono sbagliate.
Esatto, chiaramente Azione più Europa entusiasti sono tra i partecipanti principali. Il Partito Democratico parteciperà nonostante...
Perché non aveva capito bene.
Perché loro sono a favore dell'Europa, quindi loro dicono non è un corteo per il riarmo, è un corteo per l'Europa contro l'attacco degli Stati Uniti.
Che di fatto è diventato un corteo per il riarmo, però.
Sì, esatto, anche perché poi il PD in realtà non è che ha una posizione completamente contraria al riarmo, al di là di quello del voto in Parlamento, che è un po' l'ha palesato. votato, perché 10 sono stati, hanno votato a favore, e 11 sono astenuti e non hanno votato contrario, perché la loro posizione è: noi vogliamo non il riarmo dei singoli stati, ma l'esercito unico europeo, esatto, la difesa comune. Sì. Tra l'altro anche la posizione di Forza Italia, però nel frattempo si fa bastare un po' questo riarmo. E,
l'importante è che arrivano i soldi. In
invece
modo.
AVS sarà presente sia con la componente dei Verdi che in quella della sinistra, ma andranno in piazza con le bandiere della pace, quindi praticamente sempre questa cosa di avere cinque piedi in una scarpa, no? Quindi noi non vogliamo litigare col PD, non vogliamo litigare neanche con i 5 Stelle, e vogliamo dire che siamo per l'Europa ma non siamo contro il
regime,
quindi vanno, vanno con le bandiere della pace per, diciamo, dare la loro posizione. Invece Conte oggi proprio ha dichiarato che 5 Stelle non saranno presenti, perché aveva, aveva detto: noi siamo disposti a venire se il corteo esplicita insomma una posizione contraria al riarmo. Il corteo,
cosa che non succederà mai,
diciamo, nessuno ha voluto inserire questa specifica, e quindi Conte ha detto: non è compatibile, non ci saremo perché noi siamo contrari al riarmo. E quindi questo è un po' il quadro. Invece nel merito proprio di come funziona questo piano, praticamente si tratterà di due tipi di finanziamenti diversi, questi 800 miliardi di euro, sì, perché 150 saranno tramite prestito. Okay. Quindi un po' in uno stile classico dei finanziamenti europei, quindi con prestiti fatti ai singoli stati attraverso l'emissione di debito pubblico comune, quindi emesso dalla banca centrale,
e quindi non peseranno sui debiti pubblici nazionali, cosa che chiaramente si può mai fare con gli ospedali, le scuole.
Però è un prestito, quindi poi lo devi ridare con gli interessi.
E vabbè, comunque è debito pubblico, un po' di prestito a debito pubblico non sarebbe
però
male.
Però quello, diciamo, il prestito è una cosa che l'Europa fa più volentieri, anche con la Grecia. 250 miliardi tra prestiti vari li hanno dati, con delle clausole
vessatorie,
crudeli.
Sono presi pure il Partenone.
No, ma poi con quelle cose tipo: poi ti devi umiliare, leccare le scarpe del Presidente della Commissione. Però oltre a venderci tutti i tuoi primigeniti del paese, e il Partenone. E il Partenone è la parte vera, perché veramente,
no, veramente si sono presi il Partenone.
Veramente gli hanno dato.
Macropoli di Atene.
Esatto. E invece ci saranno 650 miliardi che saranno disponibili attraverso l'emissione di debito pubblico dei singoli stati, quindi praticamente una clausola che permette lo sforamento del pareggio di bilancio. Un'altra cosa che avessero lasciato fare a tutti i paesi in difficoltà avrebbero significato qualche, non dico poco, qualche centinaio di migliaia di morti in meno durante il Covid, magari, ecco, se avessero potuto aprire qualche ospedale.
Quindi chiaramente la parte maggiore va pagata poi dai singoli stati,
dai singoli stati che però
possono sforare, però resta un debito pubblico su cui paghi gli interessi anno per anno, insomma.
Esattamente, per i singoli stati, che poi
su cui si costruisce un indebolimento pure sulla speculazione finanziaria.
Sì, che la grande verità è che l'Europa, per come è costruita, non può davvero poi distribuire risorse. Poi questa è la grande verità. Può dare prestiti e può fare mettere debito pubblico. Questo può
fare. Potrebbe fare gli Eurobond, come questo dovrebbe fare in realtà. Dovrebbe mettere in comune, dovrebbe fare una finanza comune. Vabbè,
c'è un'altra questione che dimenticavo, che criticavano, diciamo, alcuni. Cioè, praticamente non esiste un piano preciso rispetto a come dovrà essere svolta questa cosa, ma soprattutto il piano, dovrebbe esserci una clausola, ma che non è stata discussa, specificata, eccetera, rispetto al privilegiare armi europee.
Ah, certo.
Perché dovrebbe, una cosa che è stata messa in luce da molti stati membri è la necessità che poi queste armi vengano acquistate da aziende europee, per evitare la cosa che ci dicevamo, no? L'idea che poi tu vai a acquistare le armi dagli Stati Uniti e fai, per fare rispetto agli Stati Uniti, gli regali miliardi
di euro. Sì, certo, ma tra l'altro, infatti,
quali sono i due paesi contrari a questa clausola per l'Europa?
Noi, immagino.
L'Italia e la Germania.
Pure la Germania, ma complimenti.
Certi amori fanno decine in mezzo.
Ma che malattia. Vabbè, no, ma tra l'altro, al di là di tutto, è pure un fatto di sicurezza, no? Quando si è parlato del fatto che Trump volesse mangiarsi la Groenlandia, uscirono una serie di articoli che dicevano: guardate che se noi pure volessimo difendere questa Groenlandia, cosa che chiaramente non abbiamo minimamente le capacità di fare, loro possono, da Washington, dal Pentagono, bloccarci gli aerei a casa. Sì, cioè loro hanno i software per dentro, che stanno dentro ai nostri, agli aerei che ci hanno venduto loro, per tenerli a terra.
System error 400, esatto. Chiamano l'assistenza.
Quindi diciamo, se vogliamo un minimo di autonomia, dovrebbero
la casella, io non sono europeo,
produrli da soli,
io non sono un robot.
La Francia invece su questa cosa è un po' più seria, perché hanno pure, per la loro autonomia strategica, hanno costruito tutto un sistema di aerei propri che portano i missili nucleari, insomma, che possono gestire in maniera completamente autonoma. Già gli inglesi, per esempio, il loro arsenale atomico è legato al volere degli Stati Uniti.
Ah vabbè, quello è chiaro, l'Inghilterra fondamentalmente dipende dagli Stati Uniti per tutti questi aspetti qua. Infatti su questa questione del riarmarsi eccetera, gli inglesi sono stati un po' più interlocutori, quando dicevamo ci uniremo volentieri a questo gruppo di volenteriosi, di willings, come dicevamo poi, come per la guerra in Iraq, ma non per forza militarmente, quindi con un comunicato stampa, dai, cioè.
Dopodiché è comprensibile pure la posizione della Germania, meno quella dell'Italia, però la Germania, che deve farsi un esercito praticamente da capo, e ha deciso che vuole farselo per forza. Se deve comprarsi, se vuole farselo in tempi brevi, perché appunto,
certo, va a acquistare dall'America.
La gioca tutto sull'urgenza, per far comprendere alla popolazione che è veramente necessario, e quindi lo deve fare in tempi urgenti, in tempi brevi, deve comprarli per forza dall'America, certo, perché noi non abbiamo una produzione tale da sopperire, da costruire veramente.
Però avrebbe una delle principali aziende di armi europee.
Sì, ma pure i tedeschi hanno la Rheinmetall, che è un'azienda grossa di armi, però non è la loro produzione non è sufficiente veramente a fare la quantità di cose che loro vogliono fare. Cioè, c'è veramente un problema produttivo in Europa, c'è anche in America, però loro stanno un po' meglio.
Chiaro.
Comunque, al di là di tutto, in realtà le commesse che sono arrivate all'industria delle armi negli ultimi anni sono così tante che in realtà, pure se fai un ordine ora, arriva fra 10 anni il pezzo che hai ordinato. Ma basta pensare alla questione dei sottomarini australiani che dovevano comprare dai francesi, poi all'ultimo giorno gli hanno tolto la commessa, gli hanno data agli americani. I francesi sono molto incazzati su questa cosa, e alla fine è finita che loro non, la quantità di sottomarini che producono non è sufficiente alla richiesta di sottomarini da parte dell'esercito stesso americano, che è tipo un sottomarino e mezzo all'anno, e l'esercito americano ne chiede 3 all'anno, e quindi questa scala è infinita, non raggiungeranno mai la quantità giusta per darglieli agli australiani, questi sottomarini che hanno comprato.
Una specie di Achille la tartaruga, esatto, in versione commerciale militare. Esatto. E invece chi è felicissimo di questo piano di riarmo è il presidente, il primo ministro della Polonia, che è Tusk.
Sì, Tusk, che ha dichiarato addirittura che vuole fare 500.000 di
soldati.
Esatto,
vuole l'esercito più grande d'Europa, 500.000 di soldati, vuole mettere la leva obbligatoria, solo maschile, perché la guerra è faccenda per i maschi.
Sì, ci ha tenuto proprio a specificarla questa cosa.
Sì, sì, poi ovviamente se le donne vogliono arruolarsi volontariamente possono. Del resto, se fai la leva obbligatoria per tutti, chi resta? I bambini e gli anziani. Diventa complicato anche gestire il piano industriale, che è una cosa che nelle pari opportunità in versione guerra non so come hanno considerato.
Non so, in Israele come hanno fatto. In fabbrica ci vanno le donne, come sempre.
Come si è sempre fatto. Invece per esempio Israele non so come hanno fatto questo punto di vista. No, sono divisi, insomma, qualcuno partiva, qualcuno no.
Di cosa uno deve parlare.
Sì, certo. Comunque, se serve qualcuno che rimanga a lavorare, posso andare in guerra in futuro, io mi offro volontario. Nel caso si sappia, cedo il mio posto nell'esercito ad Ascurati, che ne ha una voglia, così può ravvivare il suo spirito guerriero.
Ma pure a Michele Serra volentieri.
Sì, a Galimberti, insomma, che ha detto che la pace ha infiacchito le nuove generazioni. Che poi voglio dire, scusate,
meno male.
Ma poi le nuove generazioni, ma perché voi avete fatto la guerra?
Esatto, sì. Infatti,
cioè, l'ultima guerra in Europa, che io sappia, nell'Europa centrale, non in quella orientale, è finita 80 anni fa, giusti giusti, peraltro facciamo 80 anni fra pochi mesi. E quindi, visto che voi avete meno di 80 anni,
ma meno
anche
di
voi
100
siete
infiacchi,
siete belli infiacchiti pure voi, insomma, quindi avviviamo anche la vostra di
iniziate voi, esatto.
Anzi, iniziate voi che avete più tempo di infiacchimento. Io sono infiacchito da poco più di 30 anni, tu sei infiacchito dal doppio, insomma, vai a scatenarti. Detto questo, io direi che adesso passiamo invece al Medio Oriente, che abbiamo un po' trascurato ultimamente. Oddio, nell'ultima puntata un po' ne abbiamo parlato, però ci torniamo perché sono successe una serie di cose molto interessanti. E prima facciamo uno stacchetto,
i soliti
stacchetti. Esatto, perché poi no, dobbiamo proprio da...
Vai.
Allora, dicevamo quindi che torniamo sul nostro Medio Oriente,
sì.
Però farei un attimo una clausoletta, nel senso che in questo momento, ma proprio adesso, Trump ha dichiarato che hanno un team pronto.
Che sta in volo, praticamente.
Sta on his way to Russia, quindi sta proprio andando in viaggio verso la Russia,
esatto,
per discutere il cessate il fuoco. Quindi probabilmente quando voi ascolterete la puntata
ci saranno già dei nuovi aggiornamenti.
Saranno già arrivati, perché spero non l'abbiamo mandati a nuoto, quindi insomma... saranno già là e si saprà qualcosa e insomma vedremo cosa dirà la Russia. Ma dicevamo, quindi il Medio Oriente, ecco, là intanto c'è stata una risposta alla proposta di Trump su Gaza.
Proposta, chiamiamola proposta,
video realizzato con l'intelligenza artificiale, ricorderete quello con l'enorme statua di Trump su Trump Gaza, con lui, Netanyahu e Elon Musk che fanno la bella vita in spiaggia insieme ai miliardari,
i negozi di souvenir in cui puoi comprare una simpatica testa di Trump dorata.
Esatto, non vedo l'ora. E c'è stata una risposta dell'Egitto insieme a una serie di paesi arabi, con l'Egitto, diciamo, che ha fatto un po' da capofila,
sì,
per un piano di ricostruzione di Gaza che non preveda l'espulsione dei cittadini palestinesi. E questo piano da 53 miliardi di dollari, circa 41 miliardi di euro.
In cui sostanzialmente si passa, politicamente ci sarebbe il passaggio dal governo di Hamas al governo dell'ANP.
Esattamente, e non è specificato cosa fare di Hamas, peraltro, che sarebbe un po' il vulnus.
Però credo che questa cosa potrebbe essere accettata da Hamas stesso, insomma.
Io credo con una rappresentanza, perché c'è una formula un po' strana, ambigua, che molti giornalisti non hanno capito, e quindi dice che lascia un po' aperta la possibilità di Hamas di partecipare. Comunque,
e comunque l'ANP è un governo nazionale,
sì. Anche perché dovrebbe essere un governo di palestinesi supervisionato dall'ANP, quindi probabilmente un governo che tiene dentro anche Hamas, ma supervisionato dall'autorità nazionale palestinese, e che è un po' più, dà un po' più di garanzie chiaramente, soprattutto per gli americani. Poi,
ovviamente, un piano che non prevede la dislocazione, la deportazione, anzi, dei palestinesi.
Esatto, i profughi palestinesi saranno ospitati in delle tendopoli fino alla ricostruzione di abitazioni, i tendopoli stesso all'interno del territorio palestinese, quindi non in Giordania e in Egitto come proponeva Trump.
E poi chiaramente la ricostruzione di Gaza.
Esattamente, che andrà
accumulo di macerie, quindi
che andrà fatta in tre fasi. L'unico di cui si conoscono i dettagli è la prima, che dovrebbe durare 6 mesi, ed è la fase di recovery stage, quindi proprio la ricostruzione proprio di minima dei servizi. E poi una ricostruzione vera e propria avverrà in anni, diviso in due fasi, di cui appunto non si sanno ancora bene i dettagli, ma questo piano per ora almeno dagli Stati Uniti è stato rifiutato.
Certo. C'era da aspettarselo, insomma, perché se il loro orizzonte è quella roba là del video, insomma, questo è un po' diverso come
chiaro,
approccio.
Chiaro, è un approccio un po' più normale.
però vediamo che pressioni riusciranno a mettere in campo i paesi arabi. Per comunque questo fatto che Trump, cioè che gli americani stanno andando a contrattare con russi e ucraini in Arabia Saudita, è qualcosa. Quindi magari vediamo che tipo di pressioni riusciranno a mettere in campo, perché comunque questa deportazione dei palestinesi i paesi arabi non la vogliono, non la possono accettare in nessun modo. Tra l'altro gli Houthi, Ansarallah, hanno di nuovo bloccato il Mar Rosso, perché non stanno facendo entrare gli aiuti umanitari a Gaza, e dicono finché Israele non permetterà l'ingresso degli aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza, noi continueremo a bloccare il Mar Rosso. Quindi ci troviamo di nuovo nella stessa situazione del blocco commerciale in quell'area, e vediamo insomma come si svilupperà.
Nel frattempo invece, in un altro paese medio orientale, la Siria, che è stato agli onori delle cronache per ovvie ragioni negli ultimi mesi, sono successe un paio di cose molto importanti. La prima è molto spiacevole anche.
Sì, nella regione costiera, quindi il Tartus, Latakia, ci sono stati dei pogrom, veri e propri pogrom, sono accorse, sono arrivate persone, miliziani insomma, da tutta la Siria per fare la caccia all'alawita sostanzialmente. Ricordiamo, gli alawiti erano quell'etnia, religione insomma, che teneva all'interno, da cui traeva origine anche la famiglia Assad, e su cui si basava un po' il potere di Assad in Siria. Sono una minoranza all'interno della Siria e abitano per lo più l'area costiera, tant'è vero che l'area costiera non si è mai ribellata ad Assad, e in tutti gli anni della guerra civile era sempre rimasta diciamo fedele al governo di Assad. Alla Dachia, a Tartus, tra l'altro, erano presenti almeno le due più grandi basi, una navale e una dell'aeronautica russa, che ci sono ancora, anche se svuotate di valore, diciamo, delle cose che contano, e verso le cui sono pure, verso le quali sono pure scappate centinaia, se non forse migliaia, di civili.
Sì,
cercando
di aiuto,
rifugio insomma da quello che stava succedendo, perché le immagini sono veramente terribili.
Esatto, peraltro parliamo di per ora 111 vittime accertate, nel senso di cui si sanno nome, cognome e codice fiscale, per intenderci, ma già l'ONU ha detto che in realtà sono molte molte di più. E secondo l'osservatorio sui diritti umani siriano, che non è di parte alla UITA, anzi è uno dei principali enti tra quelli che hanno denunciato i crimini di Assad all'epoca, ha detto che si tratta di 1225 vittime, di cui circa 300 sono ex funzionari governativi o comunque appartenenti alla maggioranza politica di Assad, insomma sono ex assadisti, mentre gli altri sarebbero tutti civili
insomma,
famiglie intere, bambini, donne, e quindi che sono stati assassinati. Le reazioni internazionali sono state abbastanza dure, tranne che per un caso a cui ora veniamo.
Ora veniamo, sì, perché è abbastanza imbarazzante.
Esatto.
Ma prima ancora c'è stata pure una reazione da parte del governo ad interim siriano.
Esatto, il presidente ad interim.
Che è il governo di Al-Shara.
Che noi ricordiamo prima col nome di Al-Jolani.
Nome di guerra, nome di battaglia Al-Jolani, ovvero il capo uno dei fondatori delle brigate al-Nusra, postal, cioè un ex qaedista,
esatto.
Che poi ha fondato le brigate al-Nusra e poi ha fondato le HTS, che sono diciamo la forma con cui poi è riuscito effettivamente a prendere il potere in Siria qualche mese fa. E lui ha detto, pure se queste fanno parte diciamo dell'area che militarmente mi ha aiutato in qualche modo, sicuramente insomma ha fatto parte del gruppo dei ribelli siriani contro Assad,
ha detto che ci saranno conseguenze, ha detto nessuno è al di sopra della legge, ha usato proprio questa espressione qua parlando dei suoi alleati.
Curiosità, lui ha cambiato il nome perché è passato da Al-Jolani ad Al-Shara, Perché Al-Jolani era il nome del posto da cui veniva, che sono appunto le alture del Golan, no, Jolani è il Golan, e chiaramente le alture del Golan sono state occupate ormai da un sacco di anni da Israele, e credo che loro non abbiano nessuna intenzione di richiedergliele, e quindi ha deciso, beh, forse è meglio che cambia proprio nome.
È un po' come Nizza per Garibaldi, no? In esatto. Che modo. Sì, peraltro mi piace molto, se si chiamava il Golano.
Esatto, il Golano.
Golano invece. E quindi, insomma, niente, c'è stata questa vicenda qua. In contemporanea, facendo seguito a quello che raccontavamo la settimana scorsa, quindi allo scioglimento del PKK, le SDF, cioè le Syrian Democratic Forces, ossia diciamo l'ente che rappresenta i curdi in Siria, anche se non è scorretto definirli curdi.
Sì, perché la componente principale sono i curdi.
Sì, esatto.
Però ci sono varie altre sigle all'interno.
Cosa sono le Syrian Democratic Forces? Cosa sono? L'esercito che controlla l'area del Rojava, cioè l'area dei territori indipendenti della Siria, che sono
la città
comunemente
di Dhaka, comunque.
Esatto, che sono comunemente, diciamo, il Rojava è comunemente considerata l'area dei curdi, in realtà non sono solo curdi. Nelle SDF circa metà dei militari sono curdi,
proprio. Forse anche
appartenenti, e circa metà dovrebbero essere, poco più di metà,
gli
appartenenti, esatto, alle due milizie principali, che sono gli YPG e gli YPJ. Ricordiamo, lo YPG è una milizia mista, lo YPJ invece è una milizia esclusivamente femminile.
Sì.
Entrambe non hanno dentro solamente curdi, e molti che vengono che fanno parte dell'SDF, non soltanto di YPG e YPJ, ma proprio dell'SDF, sono anche ex miliziani o del fronte, diciamo, dei ribelli siriani anti-Assad, o anche addirittura del fronte di Assad,
sì,
che ora sono un po' tutti insieme, sposando i principi del Rojava, quindi quelli di democrazia, ecologismo, femminismo e soprattutto l'indipendenza dal
confederalismo
democratico. Esatto.
Diciamo che loro queste trattative ormai andavano avanti già da un po' di mesi, da poco dopo che le forze, diciamo, ribelli siriane erano riuscite a prendere il potere in Siria e cacciare Assad,
e hanno trovato un accordo,
diciamo che è un po' una coincidenza che questa cosa è avvenuta insieme alla strage degli Alawiti, non c'entra con quell'evento,
esatto.
Però insomma è avvenuto proprio negli stessi giorni, quindi lo dobbiamo dire insieme.
Esatto, e praticamente questo accordo prevede l'integrazione dell'SDF nell'esercito siriano,
nelle istituzioni in generale.
Esatto, istituzioni siriane, quindi loro rinunceranno al controllo di aeroporti, luoghi nevralgici e dei confini del Rojava.
Immagino anche dei pozzi di petrolio, che è una cosa importante.
Allora, diciamo, dettagli non si sono dati, sì, in merito, neanche proprio sulla gestione del Rojava. Non si sa se sarà continuato a essere gestito nella sua forma semi-autonoma del confederalismo democratico, o se invece andrà sotto la giurisdizione siriana, se avrà uno statuto autonomo particolare. Questi dettagli non si sanno ancora. È plausibile che una forma di statuto autonomo ce l'abbiano, un po' come i luoghi, come i territori governati in autonomia in Iraq. Insomma, è probabile che abbiano la stessa cosa.
Certo.
In Siria, diciamo che poi l'altra cosa che interessa molto ai siriani è che all'interno del territorio del Rojava, visto che, come sappiamo, sono stati i principali nemici dell'ISIS, no? Quelli che hanno conquistato Raqqa, ci sono circa 10.000 prigionieri appartenenti allo Stato Islamico,
sì,
nelle prigioni curde, e una serie dei campi che tengono dentro migliaia e migliaia di civili invece che fanno parte dello Stato Islamico,
certo,
tra cui donne, bambini, eccetera,
parenti, diciamo, dei miliziani,
ma in generale proprio persone che aderivano, perché lo Stato Islamico soltanto là e soltanto là, ma è stato proprio un luogo anche fisico, diciamo,
certo,
fuori l'ISIS è un brand, ma lì in Siria invece è stato, in Siria, in Iraq, insomma,
sì,
in quell'area è stata proprio un territorio conquistato, amministrato e quindi vero e proprio.
Per un breve periodo è riuscito anche a incamerare delle tasse in qualche modo come uno Stato, insomma.
Sì, esatto.
Un esercito, insomma, funzionava anche rispetto, in base alla compravendita di petrolio, insomma, si finanziava in questi modi qua, ma in qualche modo cercava di darsi un'amministrazione statuale.
Esattamente, quindi anche quello, insomma, è un elemento di interesse. Peraltro, se uno guarda una mappa della Siria, i territori controllati dall'SDF sono quasi metà del territorio siriano, quindi insomma è ovvio che ci fosse un interesse dello Stato siriano a integrare tutto, e la soluzione è stata trovata in maniera pacifica. C'è una bella foto insomma del generale dell'SDF che stringe la mano con aria più o meno serena ad Ashara, quindi vedremo se poi questa cosa funzionerà bene. Peraltro i rapporti fra curdi e Assad non erano esattamente idilliaci, quindi
sì no, ma infatti diciamo che tra la questione del PKK in Turchia e questa ora dell'SDF diciamo è un po' rientrata tutta la questione curda degli ultimi anni.
Sì, stanno cercando di dare un po' un futuro alla loro opzione, nel senso che poi esiste il rischio di uno schiacciamento militare che ora che la Siria è alleata della Turchia sarebbe un po' inevitabile. La Turchia non ha commentato questo accordo fra SDF e Siria per ora.
Sembra che comunque si scriva nello stesso scenario.
Sembra ragionevole, esatto, che faccia parte dello stesso meccanismo.
E invece, tornando un attimo alla strage degli Alawiti, ci siamo dimenticati di, diciamo, comunque, dobbiamo parlare anche un po' di reazioni internazionali rispetto a quello che è successo. Diciamo c'è stata una forte reazione da parte degli Stati Uniti, dove Marco Rubio proprio con la croce, il famoso discorso con la croce in testa, ha detto: vabbè, il governo interim non deve permettere che succedano queste cose, noi veglieremo su queste situazioni. Sono stati fatti dei pogrom, quindi ha detto proprio, è intervenuto in maniera abbastanza decisa,
quasi tutti i leader mondiali si sono espressi con grande preoccupazione, i giornali, i telegiornali, tutti hanno espresso,
tranne
l'Unione Europea, che mi dispiace, però in questo periodo l'Unione Europea è incredibile.
Io non capisco chi l'ha messa, perché hanno messo
Kaya Kallas, commissario agli esteri,
non capisce niente
dell'Unione Europea, che a volte non viene neanche invitata alle riunioni, estone, ha dichiarato che ha dato la solidarietà al governo siriano, dicendo che insomma c'è stato un attacco alle milizie governative da parte di soggetti vicino ad Assad, ci sono stati molti civili morti. Praticamente ha una posizione più anti-alawita del governo siriano, cioè il governo siriano ha detto: arresteremo chi ha ucciso gli alawiti, Kaya Kallas,
anche se sono dei nostri noi li arrestiamo.
Invece la Kaya Kallas ha dato la solidarietà al governo siriano, incredibile questa, cioè veramente soltanto lei.
Sì, ci sono miriadi di video online di situazioni veramente brutte, di civili che vengono ammazzati, buttati nei fossi, torturati.
Ma poi non negate da nessuno, neanche dal governo loro.
Cioè dai. Vabbè.
Anche perché un po' Al-Shara si sta giocando la partita della normalizzazione, quando non controllerà del tutto i suoi, perché è una situazione complessa, spuria eccetera, ci sarà una componente più radicale che vorrà fare, non dico l'Afghanistan, ma comunque un tipo di governo un po' più radicale eccetera, eccetera, mentre lui sta provando a normalizzare la Siria, a farla rientrare in un discorso internazionale di compatibilità con la diplomazia.
A un certo punto dovrà fare elezioni in qualche modo.
Sì, lui ha detto che ci saranno le elezioni, ha garantito questa cosa.
Intanto è vero che gli Stati Uniti in questo intervento hanno sottolineato, cosa che non avevano ancora fatto, però hanno ben sottolineato il governo ad interim.
Certo, ma anche lui si presenta sempre come presidente interim. Ci dovrebbero essere delle garanzie sui diritti delle donne, insomma, sono seri accordi, evidentemente anche con le forze liberali occidentali rispetto alla tenuta del governo siriano. Sono l'unica che probabilmente quindi auspica invece il governo radicale dello Stato Islamico, è Kaya Kallas, come al solito la più brillante di tutti.
La miseria.
Detto questo, ci sono successe pure una serie di altre cose, quindi abbiamo degli aggiornamenti su cose che abbiamo già parlato, in particolare la mitica guerra dei dazi, che oramai procede spedita con una nuova puntata. La nuova puntata sono i dazi sull'acciaio e sull'alluminio, che hanno messo gli Stati Uniti d'America al 25% per
tutto il mondo,
quindi non nei confronti di Canada e Messico perché non fermavano il fentanyl, non contro la Cina perché China, ma contro tutti, quindi anche contro l'Unione Europea, contro il Regno Unito. Infatti von der Leyen ha detto che ci sarà una reazione, pare che abbiano pronto un piano di risposta che prevede fondamentalmente un danno economico per gli Stati Uniti pari a quello che faranno all'Unione Europea. almeno così ha detto Ursula von der Leyen, e invece Starmer ha detto che è aperto a qualsiasi opzione, immagino di tipo economico.
Datemi dei consigli, vi prego.
Esatto, quindi stanno valutando ogni opzione per reagire. Comunque, insomma, non nessuno è stato molto felice di questa scelta degli Stati Uniti d'America, che vanno sempre verso più un modello protezionistico se non proprio autocratico.
Quindi, Sì, no. Dovranno riaprire gli altoforni, immagino, a questo punto vorranno. Ah, almeno certo. Questo sarà l'idea di Trump. Che se mettono i dazi al 25% verso tutto il mondo e poi loro non hanno una produzione di acciaio sufficiente per loro stessi, e poi che succede l'inflazione?
Sì, o lo pagano un sacco.
Pagano loro stessi un sacco, poi se si alzano,
esatto,
i prezzi.
Oppure
l'inflazione.
Se lo autoproducono, forse in Groenlandia. Di cui parleremo fra pochissimo, fra l'altro. L'altro aggiornamento era, noi abbiamo parlato del congresso del Partito Liberale Canadese, che è stato vinto da Mark Carney, che ricordavamo è stato il presidente della Banca d'Inghilterra, che è la banca canadese nonostante il nome, perché il Canada fa parte del Commonwealth. Mark Carney, un liberale che ha posizioni però piuttosto progressiste, nonostante sia, insomma, abbia questo ruolo, è un moderato, chiaramente non è una persona di sinistra radicale né un socialista,
un
però
un Justin Trudeau.
Sì, forse un po' meno socialdemocratico, Justin Trudeau, un po' più liberale, però insomma è uno che crede molto nella lotta al cambiamento climatico, insomma, e quindi sarà lui a diventare anche il premier del Canada, perché è come in Inghilterra, quando cambia il segretario del partito di governo cambia anche il premier. Quindi ci sarà la transizione sarà a giorni, ha detto Trudeau.
Sì, anche perché lui, Trudeau, aveva in qualche modo adottato le dimissioni, sì, esatto. Insomma, aveva dichiarato questa cosa.
Esatto, e mo pochi giorni fa, proprio l'8 marzo, ha dichiarato che la transizione sarà rapida, il più rapida possibile, e poi vedremo come andranno le elezioni canadesi vere e proprie, che prima vedevano nei sondaggi il Partito Conservatore molto avanti, ma dopo, insomma, le minacce di Trump...
Sì, c'è stato un ribaltamento quasi.
Esatto, il consenso dei liberali che sono stati...
Tra l'altro, sì, una roba da record, perché esatto. Tipo due mesi, cioè, i liberali, diciamo, hanno recuperato 20 punti percentuali sui conservatori. 20 punti percentuali,
esatto,
nei
una
sondaggi
mai vista,
però una roba
ovvio.
Mai vista così, in un lasso di tempo così breve.
Tra l'altro anche che i liberali debbano rappresentare i nazionalisti,
sì.
No, rispetto ai conservatori è una cosa,
certo,
mai vista.
Questa pure è una bella
cosa curiosa,
una
no?
Bella cosa curiosa,
però
hanno paura che se votano a destra questo poi diventano il 51esimo stato degli Stati Uniti veramente.
Ma sai, un cittadino canadese vede
dubbio.
Queste dichiarazioni di Donald Trump anticanadesi, fondamentalmente il 51esimo stato, i dati eccetera, sa che un partito è fondamentalmente amico di Donald Trump e lo asseconda, e per esperienza guardando non sembra che i paesi alleati di Donald Trump abbiano avuto trattamenti di favore, no? Quindi
no.
Non c'è manco quel tipo di discorso là. Mentre poi i liberali invece si stanno facendo valere, no? Dal punto di vista almeno dialettico, contro Donald Trump. Ci sta che un canadese dica
no certo,
votiamo liberale, soprattutto per se uno che votava conservatore, perché in genere quelli che votano conservatori sono nazionalisti, quindi poi diceva con me, io ho sempre votato voi per questo, mo magari siete anche quelli che dicono il Canada prima e poi invece
sì. Poi diventiamo il 51esimo stato, no?
Esatto, cioè come il Maine,
in una curva
come il Maine, insomma, con tutto il rispetto,
un enorme Maine,
esatto, con tutto il rispetto, insomma,
no, poverino, perdono il servizio sanitario nazionale, quelli canadesi ce l'hanno il servizio sanitario nazionale,
c'hanno il welfare,
c'hanno il welfare,
quindi non saranno felicissimi. Comunque Mark Carney, vedremo come farà il presidente, ha fatto il discorso già di insediamento come leader del partito, sia in francese che in inglese, perché questa cosa si fa in entrambe le lingue, ovviamente, l'ha fatta a Montreal.
Certo.
E vedremo come andrà anche questo.
E passiamo invece, cioè ci spostiamo di poco, di molto,
esatto,
poco.
Esatto.
Nell'isola più grande del mondo, forse era l'Australia, vabbè, una delle due, insomma.
Che è sicuramente l'isola più grande d'Europa, almeno ora, esatto, che Europa ancora.
E comunque l'isola Sicuramente è più al centro delle dinamiche internazionali rispetto all'Australia.
Infatti, io mai nella vita avrei pensato che in questo podcast, nell'ora che dedichiamo a settimana alle nostre chiacchierate, avremmo utilizzato uno spazio per parlare delle elezioni parlamentari groenlandesi. E invece lo stiamo per fare, come abbiamo anticipato, perché la Groenlandia ha uno statuto semi-autonomo dalla Danimarca, quindi ha un suo parlamento con un nome impronunciabile, ovviamente. Si è votato e il risultato è stato molto sorprendente.
Quanti elettori comprende la Groenlandia?
56.000, quindi tipo quanti Torre Annunziata, più o meno. La Torre del Greco forse. Beh, però, sì. Insomma, siamo su quei numeri là, però sono molto sentiti ovviamente.
Elezioni importantissime tra l'altro in questo momento.
In questa fase storica.
Tipo le elezioni dell'Iowa, quei fatti, quei swing state.
Esattamente. sono state molto particolari. Vabbè, chiaramente la bassa quantità di abitanti fa sì che i sondaggi continuino fino a un certo punto, no? Perché chiaramente il valore statistico, più sono bassi i numeri e più va un po' a farsi fottere, diciamo così. Quindi certo. Ha vinto un partito per la prima volta nella sua storia, ha vinto il partito chiamato dei Democratici, che è un partito di centrodestra, nonostante il nome.
E anticipo, l'unico con il nome, diciamo,
sì, con un nome normale. E il partito dei Democratici, che si chiamano così ma sono di centrodestra, anche se poi andando a leggere un po' le posizioni che hanno, sono posizioni fondamentalmente da liberali, progressisti, quindi effettivamente quelle che hanno poi i loro omologhi con lo stesso nome nel resto, sì, del mondo. Ma è perché gli altri partiti sono tutti un po' più di sinistra, quasi tutti un po' più di sinistra. Infatti al secondo posto è arrivato Nalerak, che è un partito populista di centro, soprattutto indipendentista.
Sì.
Al terzo posto è arrivato il partito che governava la Groenlandia, o meglio, amministrava, ecco, perché governava
di sinistra,
la Groenlandia, che è il partito della sinistra un po' più radicale, che si chiama Inuit
Ataquitiglit,
che ha preso un pallido 21%, perché alle scorse elezioni di 4 anni fa aveva preso invece il 37%, quindi è stato un bel passo indietro. Un partito che, come suggerisce il nome, indipendentista. In realtà tutti i partiti che abbiamo nominato per ora sono
tutti indipendentisti. Chi più radicale, chi meno radicale.
I Democratici sono per una transizione lenta sulla base di una serie di presupposti da creare insieme alla Danimarca per poi fuoriuscire. Esatto. Nalerak è proprio indipendentista, ha detto sono centropopulisti, quindi diciamo possono ricordare Bapichemon in Catalogna. Inuit Ataquatiglit, insomma, Ataquatiglit, sperando di averlo pronunciato, non dico buona ma almeno decente, è per un'indipendenza tout court, quindi più radicale. Al quarto posto è arrivato invece, questo è proprio il risultato più sconvolgente per i groenlandesi, Siumut, perché Siumut ha governato praticamente prima del 2021, ha governato sempre la Groenlandia, del Partito Socialdemocratico, sì, quindi di centro-sinistra.
In tipica tradizione scandinava, se vogliamo.
Esatto, che va sempre.
Il Partito Socialdemocratico
governa
fisso la...
Anche loro sono indipendentisti, anche loro non moderati, ma insomma, anche loro indipendentisti.
Diciamo che pure questo fatto che dopo tutti questi anni non sono riusciti ancora a costruire questa indipendenza, forse ha fatto perdere un po' di voti.
Ah, questo è chiaro. È chiaro. Sì. Potrebbero averlo. Ah, in realtà c'è stato un referendum qualche anno fa, e alla fine si decise di rimanere in Danimarca, ma erano altri anni.
Ma tutto sommato non è che poi gli convenga così tanto staccarsi, oggettivamente tenere qualcuno che gli manda cui c'ha dei rapporti privilegiati, non è male, perché poi questi che producono
Granite.
Come si mettono sul mercato globale, capito? Non
petrolio.
È questo. Petrolio.
Un sacco di petrolio, peraltro ora con il surriscaldamento globale, una serie di pozzi petroliferi inaccessibili, però sono accessibili.
È vero.
Infatti c'è tutta una partita sull'Atlantico basata su questo, perché sì, si scommette anche sul surriscaldamento globale, ovviamente, come si scommette su qualsiasi cosa, e quindi insomma i russi scommettono sul passaggio
sulla rotta artica,
quindi per avere un ulteriore sbocco sul mare, gli altri sul petrolio, e quindi sono un po' tutti là. I cinesi, che non dovrebbero proprio stare nella partita dell'Artico, ovviamente, invece hanno tutta una serie di basi scientifiche là proprio per questo, e per il resto Stati Uniti, Russia e Europa, attraverso Danimarca, proprio chiaramente Groenlandia, Norvegia, Svezia, stanno un po' cercando di assicurarsi pezzettini di territorio in una zona che in teoria non appartiene a nessuno, no? Quindi poi si gioca molto sui confini, sperando di acchiappare un pozzo petrolifero in più. E quindi forse la Groenlandia si manterrebbe così, immagino, vendendo petrolio.
Vediamo.
Comunque, poi dopo, insomma, è arrivato invece il primo partito di questi a essere unionista, che ha preso la bellezza del 7,39%, di un partito di destra unionista, l'unico partito unionista
con la Danimarca
della partita, che è Atassut. Si chiama, probabilmente, diciamo, è riuscito a impiegare almeno il 7, perché è proprio meglio la Danimarca che gli Stati Uniti, però per il resto è andato malissimo. E infine è arrivato un partito nuovo, che è un partito indipendentista proprio di ferro, che si chiama Kulek, che è un partito di destra indipendentista, ma soprattutto indipendentista, perché ha pigliato per una percentuale risibile, l'1%, che su 56.000 elettori, non so quanto è stata l'affluenza, quindi parliamo di poche centinaia di voti.
500 voti, tipo.
Esatto.
Con l'affluenza al 100%, 500 voti.
Esatto, che è un partito nuovo. Quindi questa è stata l'elezione.
Quindi hanno vinto tutti i partiti indipendentisti.
Io ho scoperto cose sulla Groenlandia di cui non avevo minimamente idea, perché ammetto che non mi ero mai posto troppo il problema del governo della Groenlandia.
Dopodiché io ho l'impressione che contano fino a un certo punto poi queste elezioni, qualora gli Stati Uniti decidessero effettivamente di mano militari di prendersi la Groenlandia, sì, lo farebbero comunque.
Chiaro, chiaro, però possono servire come indicatore degli umori.
La possibilità è comunque si aprono degli scenari in cui magari li riempiono d'oro e cercano di, oppure di costi, dai una sponda reale per l'indipendenza, perché poi questi qua, perché in 60 anni, 70 anni non sono riusciti mai a fare l'indipendenza, perché non, proprio, praticamente è difficile che loro riescano a farla questa indipendenza, certo, per una questione proprio di struttura economica. E magari gli Stati Uniti potrebbero dargli una sponda per un'indipendenza almeno formale, però poi
e diventare un protettorato, esatto, degli Stati Uniti, esatto, d'America, questo chiaramente.
E vediamo questi democratici che hanno vinto cosa faranno.
Esattamente, anche perché sono l'unico partito di cui riusciamo a pronunciare il nome. va bene, quindi sulle elezioni groenlandesi possiamo anche salutarci, speriamo per il prossimo futuro di avere delle novità, che però per scaramanzia vi diremo direttamente quando saranno successe, reali. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, l'avevamo anticipata, esatto, non ci siamo dimenticati. E detto questo, un caro saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Bye bye,
ciao.
www.radioshamal.it